Come sostituire una patente rubata? Nel maggio dell'81, di passaggio ad Amsterdam, perdo, o mi viene rubato in tram perché si borseggia persino in Olanda, un portafoglio che conteneva pochi soldi ma varie tessere e documenti. Me ne accorgo al momento della partenza, all'aeroporto, e vedo subito che mi manca la carta di credito. A mezz'ora dalla partenza mi butto alla ricerca di un posto dove denunciare lo smarrimento. Vengo ricevuto in 5 minuti da un sergente della polizia aeroportuale, che parla un buon inglese. Mi spiega che la cosa non è di loro competenza, perché il portafoglio è stato smarrito in città. Comunque acconsente a stendere a macchina una denuncia. Mi assicura che alle 9, quando aprono gli uffici, telefonerà lui stesso all'American Express e in 10 minuti risolve la parte olandese del mio caso. Rientrato a Milano, telefono all'American Express. Il numero della mia carta viene segnalato in tutto il mondo. Il giorno dopo ho la carta nuova. Che bello vivere nella civiltà, mi dico. Poi faccio il conto delle altre tessere perdute e sporgo denuncia alla questura. 10 minuti. Che bello, mi dico. Abbiamo una polizia come quella olandese. Tra le tessere ce n'è una dell'ordine giornalisti e riesco a riaverne un duplicato in 3 giorni. Che bello! Ahimè, avevo anche smarrito la patente. Mi pare il guaio minore. Questa è roba da industria automobilistica. C'è una Ford nel nostro futuro. Siamo un paese di autostrade. Telefono all'Automobile Club e mi dicono che basta che io comunichi il numero della patente smarrita. Mi accorgo che non l'avevo segnato da nessuna parte, se non sulla patente, appunto, e cerco di sapere se possono guardare sotto il mio nome e trovare il numero. Ma pare che non sia possibile. Io devo guidare, è cosa di vita o di morte, e decido di fare ciò che di solito non faccio, andare per vie traverse e privilegiate. Di solito non lo faccio, perché mi spiace seccare amici o conoscenti e odio quelli che fanno lo stesso con me. E poi abito a Milano, dove se si ha bisogno di un documento in comune non occorre telefonare al sindaco. Si fa prima a mettersi in fila allo sportello, dove sono piuttosto efficienti. Ma tant'è, l'automobile ci rende tutti un po' nervosi e telefono a Roma a un'alta personalità dell'Automobile Club, la quale mi mette in contatto con un'alta personalità dell'Automobile Club di Milano, la quale dice alla sua segretaria di fare tutto quello che può. Può, ahimè, pochissimo, malgrado la sua gentilezza. Mi insegna alcuni trucchi. Mi spinge a cercare una vecchia ricevuta di un noleggio Avis, su cui appare in carta carbone il numero della mia patente. Mi fa sbrigare in un giorno le pratiche preliminari, poi mi indirizza dove si deve andare, e cioè all'ufficio patenti della prefettura, un immenso androne pullulante di una folla disperata e puteolente, qualcosa come la stazione di Nuova Delhi nei film sulla rivolta dei Cipais, dove i postulanti, che raccontano storie terribili, «Io sono qui dal tempo della guerra di Libia!» campeggiano con termos e panini e arrivano alla fine della fila, come accade a me, quando lo sportello ormai si chiude. In ogni caso, devo dire, è cosa di pochi giorni di coda, nel corso dei quali, ogni qualvolta si arriva allo sportello, ci si accorge che bisognava riempire un altro modulo o comperare un altro tipo di marca da bollo. E si ricomincia la fila. Ma questo, si sa, è nell'ordine delle cose. «Tutto bene», mi si dice. «Torni tra una 15 giorni. Per intanto, taxi». 15 giorni più tardi, dopo aver scavalcato alcuni postulanti che ormai hanno ceduto e sono in coma, apprendo allo sportello che il numero che avevo recuperato sulla fattura Avis, vuoi per errore alla fonte, vuoi per carenza di carta carbone, vuoi per deperimento dell'antico documento, non è quello buono. Non si può far nulla se non denuncio il numero giusto. Bene, dico. Voi non potete certo cercare un numero che non vi so dire, ma potete cercare sotto eco e lì trovate il numero. No. Vuoi cattiva volontà? Vuoi sovraccarico di lavoro? Vuoi che le patenti siano archiviate sotto il numero? Questo non è possibile. Provi, mi dicono, là dove ha fatto originariamente la patente, e cioè ad Alessandria tanti anni fa. Là dovrebbero poterle rivelare il suo numero. Non ho tempo di andare ad Alessandria, anche perché non posso guidare, e ricorro alla seconda scorciatoia. Telefono a un compagno di liceo, che è ora un'alta personalità della finanza locale, e gli chiedo di telefonare all'ispettorato della motorizzazione. Costui prende una decisione altrettanto disonesta e telefona direttamente a un'alta personalità dell'ispettorato della motorizzazione, la quale gli dice che non si possono comunicare dati del genere se non ai carabinieri. Penso che il lettore si renda conto di quale pericolo correrebbero infatti le istituzioni se il numero della mia patente venisse comunicato a cani e porci. Gheddafi e il KGB non aspettano altro. Dunque, top secret. Rivado al mio passato e trovo un altro compagno di scuola che ora è un'alta personalità di un ente pubblico. Ma gli suggerisco di non rivolgersi ad alte personalità della motorizzazione, perché la cosa è pericolosa e si potrebbe finire sotto commissione parlamentare. Piuttosto, opino, bisogna trovare una bassa personalità. Magari un guardiano notturno, che possa essere corrotto e metta il naso nottetempo negli archivi. L'alta personalità dell'ente pubblico ha la fortuna di trovare una media personalità della motorizzazione, la quale non deve neppure essere corrotta perché è abituale lettore dell'Espresso e decide, per amore di cultura, di rendere questo pericoloso servigio al suo corsivista prediletto, che sarei io. Non so cosa faccia l'ardimentosa persona. Fatto sta che il giorno dopo ho il numero della patente, numero che i lettori mi permetteranno di non rivelare, perché ho famiglia. Col numero, che ormai annoto dappertutto e celo in cassetti segreti in vista del prossimo furto o smarrimento, supero altre code alla motorizzazione milanese e lo sventolo davanti agli occhi sospettosi dell'incaricato, il quale, con un sorriso che più nulla ha d'umano, mi comunica che devo anche palesare il numero della pratica con cui, nei lontani anni 50, le autorità alessandrine hanno comunicato il numero della patente alle autorità milanesi. Ricominciano le telefonate ai compagni di scuola. La sventurata media personalità, che già tanto aveva rischiato, torna alla carica. Commette alcune dozzine di reati. Sottrae una informazione di cui pare i carabinieri siano ghiottissimi e mi fa sapere il numero della pratica. Numero che celo anch'esso, perché, come si sa, anche i muri hanno orecchie. Ritorno alla motorizzazione milanese. Me la cavo con pochi giorni di coda. Ottengo la promessa di un documento magico entro una quindicina di giorni. Siamo ormai a giugno avanzato e finalmente mi trovo tra le mani un documento in cui si dice che io ho presentato domanda per il rilascio della patente. Non esiste evidentemente un modulo per smarrimenti e il foglio è di quelli che si rilasciano per esercitarsi alla guida, quando non si ha ancora la patente. Lo mostro a un vigile, chiedendo se con quello potrei guidare. E l'espressione del vigile mi deprime. Il buon ufficiale mi fa capire che se lui mi sorprendesse al volante con quel foglio, mi farebbe pentire di essere nato. In effetti me ne pento e torno all'ufficio patenti, dove dopo alcuni giorni apprendo che il foglio ricevuto era, per così dire, un aperitivo. Debbo attendere l'altro foglio, quello in cui si dice che, avendo perso la patente, posso guidare sino a che non avrò ricevuto quella nuova, perché le autorità hanno appurato che avevo già quella vecchia. Il che è esattamente quello che tutti sanno, dalla polizia olandese alla questura italiana, e che l'ufficio patenti sa, salvo che non lo vuole dire a chiare lettere prima di averci pensato su. Si noti che tutto quello che l'ufficio potrebbe desiderare sapere è esattamente quello che sa già, e che, per tanto che ci pensi su, non riuscirà mai a sapere altro. Ma pazienza. Verso la fine di giugno torno ripetutamente a informarmi delle vicende del foglio numero 2. Ma pare che la sua preparazione comporti molto lavoro. E per un momento sono portato a crederlo, perché mi hanno richiesto tanti documenti e foto, e questo foglio dovrebbe essere qualcosa come un passaporto con pagine filigranate e cose del genere. Alla fine di giugno, avendo ormai speso somme vertiginose in taxi, cerco una nuova scorciatoia. Scrivo sui giornali, per Diana. Forse qualcuno potrebbe aiutarmi con la scusa che devo viaggiare per ragioni di pubblica utilità. Attraverso due redazioni milanesi, Repubblica e L'Espresso, riesco a entrare in contatto con l'ufficio stampa della prefettura, dove trovo una gentile signora che si dichiara disposta a occuparsi del mio caso. La gentile signora non pensa neppure di attaccarsi al telefono. Coraggiosamente si reca di persona all'ufficio patenti e penetra in penetrali da cui i profani sono esclusi, tra labirintiche teorie di pratiche che giacciono da tempi immemorabili. Cosa faccia la signora non so. Odo grida soffocate, rovinio di scartafacci, nuvole di polvere passano sotto la soglia. Finalmente la signora riappare e ha in mano un modulo giallo di carta esilissima, come quelli che i parcheggiatori infilano sotto il tergicristallo, formato 19x13 centimetri. Non vi appare alcuna foto. È scritta a inchiostro, con sbavature di pennino Perry intinto in calamai tipo cuore, di quelli pieni di morcia e mucillagine che producono filamenti sulla pagina porosa. C'è il mio nome col numero della patente scomparsa. E a stampa vi si dice che il presente foglio sostituisce la patente sopra descritta, ma scade il 29 dicembre. La data è scelta ovviamente per sorprendere la vittima mentre guida per i tornanti di una località alpina, possibilmente nella bufera, lontano da casa, così che possa venire arrestata e torturata dalla polizia stradale. Il foglio mi abilita a guidare in Italia, ma sospetto che lascerebbe in serio imbarazzo un poliziotto straniero se lo mostrassi all'estero. Pazienza, ora guido. Per farla breve, dirò che a dicembre la mia patente non c'è. Trovo resistenza a rinnovare il foglio, ricorro ancora all'ufficio stampa della prefettura. Mi ritrovo lo stesso foglio dove una mano malferma ha scritto quello che avrei potuto scrivere anch'io, e cioè che è rinnovato sino al giugno seguente, altra data scelta per sorprendermi in difetto mentre guido lungo una costiera. E vengo altresì informato che in quella data si provvederà a prolungarmi la validità del foglio, perché quanto alla patente, le cose dureranno più a lungo. Dalla voce rotta di compagni di sventura incontrati nel corso delle mie code, apprendo che c'è gente senza patente da 1, 2, 3 anni. L'altro ieri ho applicato sul foglio la marca annuale. Il tabaccaio mi ha consigliato di non annullarla, perché se poi mi arrivasse la patente dovrei comperarne un'altra. Ma non annullandola, mi trovo ad aver commesso, credo, un reato. A questo punto, 3 osservazioni. La prima è che se ho avuto il foglio in 2 mesi è perché, grazie a una serie di privilegi di cui godo per rango ed educazione, sono riuscito a scomodare una serie di alte personalità di 3 città, di 6 enti pubblici e privati, più un quotidiano e un settimanale di circolazione nazionale. Se facevo il droghiere o l'impiegato, a quest'ora avrei dovuto comprare una bicicletta. Per guidare con la patente bisogna essere Licio Gelli. La seconda osservazione è che il foglio che tengo gelosamente nel portafoglio è un documento di nessun valore, falsificabilissimo, e che quindi il paese è pieno di automobilisti che circolano in situazioni di difficile identificabilità. Illegalità di massa, ovvero finzione di legalità. La terza osservazione richiede che i lettori facciano mente locale e cerchino di visualizzare una patente. Visto che ormai non la si riceve più con la sua custodia, che uno deve comperarsi da sé, la patente consiste di un libretto di 2 o 3 pagine con foto in carta scadente. Questi libretti non vengono prodotti a Fabriano come i libri di Franco Maria Ricci. Non sono torchiati a mano da artigiani abilissimi. Potrebbero essere stampati da qualsiasi tipografia di infimo rango. E da Gutenberg in avanti, la civiltà occidentale è in grado di produrne migliaia e migliaia in poche ore. D'altra parte, già i cinesi avevano inventato procedimenti abbastanza rapidi con caratteri a mano. Cosa ci vuole a disporre di migliaia di questi libretti, incollarci sopra la foto della vittima e distribuirli magari con una macchinetta a gettone? Cosa accade nei meandri dell'ufficio patenti? Noi tutti sappiamo che un brigatista rosso è in grado di produrre in poche ore decine di patenti false. E si noti che produrre una patente falsa è più laborioso che produrne una vera. Ora, se non si vuole che il cittadino privo di patente si metta a battere baretti malfamati nella speranza di entrare in contatto con le brigate rosse, la soluzione è una sola: impiegare i brigatisti pentiti agli uffici patenti. Essi hanno quel che si chiama il know-how, dispongono di molto tempo libero. Il lavoro, come è noto, redime. In un solo colpo si liberano molte celle nelle carceri. Si rendono socialmente utili persone che l'ozio coatto potrebbe ripiombare in pericolose fantasie di onnipotenza. Si rende un servizio sia al cittadino a 4 ruote che al cane a 6 zampe. Ma forse è troppo semplice. Io dico che dietro a questa storia delle patenti c'è lo zampino di una potenza straniera. 1982.